il buongiorno a Lorenzo D'Agostino. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento, buongiorno a voi.
Ciao Lorenzo, come scrive sul suo account Twitter, è un freelance journalist o anche giornalista cottimo, covering the war of migrants. E appunto ci sentiamo purtroppo dopo la strage che è avvenuta al largo di Steccato di Cutro. Ne abbiamo già parlato ieri da questi microfoni, però volevamo cercare un attimo di approfondire, perché è una questione che, nonostante forse a breve abbandonerà le prime pagine dei giornali, se si aprono oggi anche i giornali online, non è facilissimo trovare le notizie. Sono già arrivate sopra altre questioni per il dibattito nazionale, ma noi ci tenevamo, insomma, a non lasciare correre quello che è successo. Se si cercano le ANSA, ormai ci si riduce al conto dei morti o alle prese di parola di Piantedosi. Volevamo un po' commentare questa situazione, perché appunto, come dicevamo prima, preparando anche questa corrispondenza insieme, che la situazione che si è venuta a creare con il naufragio di questa imbarcazione e con la strage che è avvenuta al largo delle coste è una situazione che chiama a diverse responsabilità, sia dal punto di vista del soccorso che dovrebbe avvenire in mare per un'imbarcazione come questa, sia dal punto di vista politico rispetto alle politiche migratorie e appunto alle responsabilità che si cercano di affibbiare di volta in volta quando avvengono queste stragi, o più in generale rispetto alle migrazioni. Quindi insomma, decidi un po' tu magari da dove iniziare, però cerchiamo un po' di affrontare queste questioni insieme.
Sì, allora io partirei forse dalla chiave di lettura, secondo me sbagliata, con cui interpretare quello che è successo ieri, e partirei con questo perché è quella che sto leggendo di più, diciamo, quello di cui si sta parlando di più, che è la chiave di lettura relativa al decreto anti-ONG di Piantedosi, no? Si sta dicendo, il governo ostacola i soccorsi delle ONG e quindi succedono queste cose. Ora, capisco l'associazione, oggettivamente, diciamo, il decreto anti-ONG è sintomatico, diciamo, dell'ostilità di questo governo alle persone che migrano attraverso il Mediterraneo, però in questo caso mi sembra un po' forzata la situazione, perché la rotta ionica, quella su cui si è verificato questo naufragio, la rotta, diciamo, che porta dalle coste turche o greche verso tendenzialmente la Calabria o in alcuni casi il Tarantino, il sud della Puglia. È una rotta che in realtà non è battuta per niente dalle navi delle ONG che si concentrano sul Mediterraneo centrale, sulla rotta tunisino-libica. Quindi, diciamo, è difficile dire che il decreto anti-ONG abbia avuto un effetto su questo naufragio. Quello che invece sì ha avuto un effetto è la mancanza di soccorsi istituzionali, nel senso che noi ci siamo abituati ormai a ridurre tutto il dibattito intorno all'immigrazione, al dibattito intorno alle ONG, co come si pone il governo rispetto alle ONG, però noi non dobbiamo dimenticarci che noi siamo uno stato marittimo del G8, con una delle marine militari e guardie costiere più forti, più fornite, più potenti al mondo, che dovrebbe garantire la sicurezza non solo delle proprie acque territoriali, ma anche della propria zona di responsabilità per la ricerca e il soccorso, cosa che nel caso di questo naufragio non ha fatto la Grecia, da cui questo barcone ha transitato, non ha fatto Malta, dalla cui zona di ricerca e soccorso questo barcone ha transitato, e sicuramente non ha fatto neanche l'Italia, che non si è preoccupata nemmeno di far partire la macchina dei soccorsi quando questa barca era già nelle nostre acque territoriali. Quindi qua non c'è una questione di ONG, qua c'è una questione della nostra marina militare, la nostra guardia costiera, che non adempie ai propri doveri previsti dai trattati internazionali di soccorso neanche nelle nostre acque territoriali, quando le potenziali vittime sono persone migranti. Ora ricostruiamo un attimo velocemente la dinamica di questo naufragio per capire la questione dell'omissione di soccorso. Questo barcone è stato avvistato per la prima volta dall'agenzia di guardia costa europea Frontex quasi 24 ore prima del naufragio, come ha rivelato il cronista di Radio Radicale Scandura, grazie a informazioni di accesso pubblico. Ora, bisogna assolutamente chiarire che cosa è successo in queste 24 ore, cioè dal momento in cui l'informazione sulla presenza di un barcone in difficoltà è arrivato alle autorità italiane, al momento in cui questo barcone si è spezzato davanti alle coste calabresi, che cosa è successo? Allora, sono emersi alcuni elementi, pare che ci sia stato un avvicinamento da parte di alcune barche, alcuni assetti della Guardia di Finanza, che però per le condizioni avverse meteomarine non sono riuscite a fare il salvataggio. E questa cosa è anche plausibile, cioè con onde di 4-5 metri un'operazione di salvataggio di questo genere è tecnicamente molto molto difficile, però ecco, non è che non esistano i mezzi per farle. Per prima cosa, la Guardia Costiera, a differenza della Guardia di Finanza, ha una serie di asset che sono stati progettati esattamente per questo, per poter fare un naufragio in condizioni meteomarine proibitive. Qualcuno ha ricordato che in casi passati di stress, di SOS, di situazioni di difficoltà in mare, in condizioni meteo avverse, ci sono delle manovre che esistono e sono possibili, come per esempio dirottare un grande portacontainer o una grande nave militare che faccia da barriera, diciamo, che si metta a sopravvento rispetto al barcone in difficoltà per moderare, diciamo, l'impatto delle onde. Quindi, diciamo, ci sono tutta una serie di espedienti tecnici. Il governo in questo momento si sta proteggendo dietro, no, le condizioni meteorologiche avverse che hanno impedito. Ecco, non diciamo fesserie, se su quella barca ci fossero state 100 persone occidentali, 100 europee, nelle 24 ore, diciamo, dalla ricezione della notizia di difficoltà in mare, diciamo, dal My Day, fino al naufragio, sarebbe stato fatto qualsiasi tentativo possibile e immaginabile per salvare quelle vite. Quelle vite semplicemente non valevano la pena di mettere in moto una macchina di salvataggio degna di questo nome. Quindi c'è questo aspetto qui, ed è un aspetto che purtroppo ora stiamo facendo tutti tiro a piante dosi, no? Tiro al nuovo governo. Però l'ultimo naufragio con queste esatte caratteristiche, questa volta sulle coste siciliane di Lampedusa, è successo nel 2019, due naufragi a ottobre e novembre del 2019, con Luciano Lamorgese al Viminale e Mario Draghi a Palazzo Chigi, quando con queste esatte dinamiche, quindi, diciamo, barche avvistate precedentemente in condizioni meteomarine avverse, non viene organizzata una macchina dei soccorsi degna di questo nome, si aspetta che le barche si ribaltino davanti alle nostre coste. Nel caso dei naufragi del 2019 ci fu addirittura una responsabilità diretta della Guardia Costiera, che fece proprio una manovra sbagliata nel tentare di trainare questi barconi verso il porto, facendoli quindi spaccare, scusami, parlo al plurale, però un solo barcone, facendolo quindi spaccare e provocando una serie di vittime. In questo caso bisognerà capire esattamente in cosa sono consistite le manovre di soccorso per ipotizzare anche qui eventualmente, insomma, per chiarire le responsabilità istituzionali. Ora, concludo, la procura di Crotone, che sta indagando su questo naufragio, ha già fatto sapere, a quanto riportano fonti di stampa, che sta indagando anche sulla filiera dei soccorsi. Quindi, diciamo, la procura ha in maniera inusuale, diciamo, se vogliamo, ha fatto sapere che sta indagando anche su eventuali omissioni di soccorso. Però gli arresti che sono stati fatti sono solo, secondo quanto riporta la stampa, 4, e sono dei presunti scafisti, sempre che si arrestano in questi casi, che sono vittime essi stessi del naufragio, persone che erano a bordo del barcone, tra cui un ragazzino minorenne pakistano che è stato arrestato, e che io, diciamo, mi azzardo a fare la previsione giudiziaria che saranno gli unici a pagare. E sono persone che, ovviamente, essendoci stato un naufragio con vittime, in maniera rutinaria vengono accusate del naufragio e quindi anche delle morti. Addirittura i procuratori sono così creativi da contestare l'omicidio volontario ai sopravvissuti dei naufragi identificati come potenziali scafisti. Ora stiamo tutti dando addosso a Piantedosi, no? Per le sue parole disumane, in cui ha detto la responsabilità del naufragio, diciamo, non c'è disperazione che giustifichi il mettere in mare i propri figli su un barcone in difficoltà. Parole sicuramente disumane, però l'elemento che vorrei sottolineare è che questa è la politica giudiziaria italiana da un decennio. C'è un naufragio nel 2015 in cui sono morte 200 persone, Per cui la magistratura italiana ha fatto arrestare il fratello di una delle vittime che era in Italia e che ha avuto l'unica colpa di ricevere la chiamata di soccorso. Quindi un ragazzo che nel 2015 ha ricevuto l'ultimo addio via telefono satellitare da parte di suo fratello, che era a punto di morire in mare, e che è stato poi arrestato, fatto arrestare come presunto trafficante dalla magistratura italiana sulla base del fatto che avesse avuto contatti attraverso il cellulare satellitare con una delle vittime a bordo, e quindi in qualche maniera veniva ritenuto complice dell'organizzazione del viaggio. Quindi non c'è molto purtroppo da meravigliarsi del fatto che il ministro degli interni parli nella maniera in cui parli, se dal governo Letta, Renzi, Gentiloni, Draghi, i governi italiani, i ministri dell'interno che si succedono da una decada a questa parte, la politica giudiziaria di omissione di soccorso è rimasta pressoché invariata. Quindi l'ennesimo pianto, diciamo, su un latte che molto prevedibilmente sarebbe stato versato. Ora, questo naufragio è stato grande ed è stato proprio sulle coste italiane, però non è che non ci siano stati altri naufragi negli ultimi 10 anni. Il conto delle vittime nel Mediterraneo supera il numero di 20.000, ci sono tra le 20 e le 25.000 persone che sono morte negli ultimi 10 anni. Noi ci ricordiamo di questa cosa solo quando i cadaveri, diciamo, si spiaggiano sulle nostre coste.
Molto chiaro, e insomma delinea un quadro ancora più pesante di quello che poi si può comprendere appunto semplicemente dalle notizie che stanno girando, dal dibattito che c'è in questo momento, che ovviamente è anche guidato dalle opposizioni politiche che attaccano appunto in maniera ipocrita magari i rappresentanti di questo governo, perché appunto poi quando si sono trovati loro al governo non facevano che portare avanti una politica non differente. Ma appunto una domanda più tecnica su questo soccorso: ma perché è intervenuta la Guardia di Finanza invece appunto della Guardia Costiera, perché succedono queste cose? Poi cercando di leggerle, perché appunto un naufragio del genere viene visto soltanto in termini di combattere l'immigrazione irregolare e non come un problema umanitario, diciamo?
Sì, diciamo, non come un problema, un'emergenza umanitaria, diciamo, un problema di sicurezza della navigazione, che come dovrebbe essere affrontato invece come un problema esclusivamente di sicurezza delle frontiere. Questo è un approccio che caratterizza il governo italiano già da diversi anni. Vengono catalogati dal Ministero dell'Interno gli eventi, diciamo, di salvataggio nei confronti di migranti come eventi di immigrazione clandestina, non come eventi SAR, eventi di ricerca e soccorso, diciamo, che è la definizione tecnica di questo tipo di interventi in mare. E il fatto che sia intervenuta la Guardia di Finanza piuttosto che la Guardia Costiera non farmi dire, diciamo, cose che non sono in grado di documentare, però, diciamo, mi limito a far presenti quelle che sono le catene di comando di questi organi, no? La Guardia Costiera, pur essendo una branca della Marina Militare, quindi facendo riferimento anche in parte al Ministero della Difesa, però fa capo al Ministero dei Trasporti. Quindi, diciamo, al capo della gerarchia della Guardia Costiera c'è Matteo Salvini. La Guardia di Finanza, la Marina Militare non fanno riferimento al Ministero dei Trasporti, fanno riferimento al Ministero della Difesa, al Ministero dell'Economia e della Finanza, la Guardia di Finanza, e anche al Ministero dell'Interno. Quindi, diciamo, c'è una catena di comando una catena di comando diversa. Quindi è possibile ipotizzare che, diciamo, i titolari di alcuni dei ministeri che diciamo che comandano la Marina e la Guardia di Finanza abbiano voluto prendere un'iniziativa, diciamo, di soccorso, e che invece il Ministero dei Trasporti guidato da Salvini si sia rifiutato di prendere questa iniziativa. È possibile, però è un'ipotesi che bisognerà appunto verificare con i fatti e con i documenti. C'era qualche ora fa è stato pubblicato, vedevo un'esclusiva sul Fatto Quotidiano che appunto sosteneva la tesi secondo la quale Matteo Salvini sarebbe rifiutato di far intervenire la Guardia Costiera, e per questo ci sia stato un intervento, diciamo, meno idoneo, meno opportuno da parte della Guardia di Finanza. Queste sono le ipotesi, diciamo, che sarebbe interessante venissero approfondite nell'ambito di un processo giudiziario su un naufragio di questo genere, invece che sempre andare a dare addosso a questi presunti scafisti che sono vittime essi stessi del naufragio. Cioè, io vorrei capire qual è l'utilità ora di mettere in galera un ragazzino minorenne pakistano facendogli rischiare l'ergastolo per evitare che tragedie di questo tipo si ripetano, invece che andare a chiarire quali sono le filiere istituzionali che falliscono, diciamo, che non esercitano i propri doveri e che fanno che questi naufragi da 10 anni a questa parte, ma anche di più, da 20 anni a questa parte, siano un evento stagionale, continuo, una presenza che caratterizza mese per mese in maniera interrotta il Mediterraneo. Perché a me sembra, diciamo, che da una decina di anni a questa parte di scafisti ne abbiamo arrestati più che a sufficienza. Il numero dovrebbe essere intorno a 2500. Noi abbiamo messo in prigione una media di 2 persone per barcone che è arrivato in Italia, con l'idea che questa fosse la pratica che avrebbe fermato le partenze. Insomma, dimmi tu, ditemi voi se questa strategia ha pagato, è andata da qualche parte.
Direi assolutamente no, e insomma ti ringrazio per la lettura lucida che ci riesci a restituire di questo avvenimento, che oltre, insomma, al dolore che può portare a tutte e tutti, insomma, le persone ancora sensibili a questo tipo di tragedie, ovviamente tocca trovare la capacità di andare oltre e di cogliere quali sono, appunto, i risvolti politici di questa vicenda e di tante altre vicende che purtroppo possiamo ricordare negli ultimi anni, che ci danno un quadro di quello che poi è la situazione sulle migrazioni e qual è, di fronte poi ad un business enorme che comunque è l'arrivo dei migranti sulle nostre coste, tra centri di detenzione e di accoglienza e lavoro migrante iper sfruttato, comunque come si accompagna a questa gestione criminale della mancanza di soccorso che abbiamo visto, insomma, in tanti eventi negli ultimi anni, spinti ovviamente a livello politico, in particolare dai governi di centrodestra. Ricordiamo, insomma, tutta quando Salvini era al governo, quanto è riuscito a fare politica sulla pelle dei migranti. Però, insomma, ci sarà da continuare a tenere d'occhio questa vicenda, purtroppo anche rispetto al conto delle vittime, perché ancora, insomma, non ci sono diverse persone disperse, ma anche rispetto ai risvolti giudiziari che avrà, anche se non stento anch'io ad avere la tua stessa posizione, che molto probabilmente l'attività giudiziaria si limiterà a trovare questi capri espiatori che, come ben descrivevi tu, poi ormai sono tanti anni che vengono ricercati anche a forza di naufragio in naufragio, senza evidentemente aver in nessun modo cambiato la situazione. Non è un deterrente per queste persone che magari portano anche avanti un business sulla pelle dei migranti, rispetto a chi parte e si mettono in tasca dei soldi, però comunque non sembra un deterrente il fatto che poi vengano detenuti in Italia o che insomma questo non ha minimamente fermato le migrazioni su una rotta come quella che, insomma, ha interessato la nave che è naufragata, che insomma è particolarmente attiva, quella che parte, insomma, dalla Turchia e arriva nelle coste calabresi, poi è una rotta, insomma, che tantissime persone scelgono di intraprendere, nonostante, appunto, i pericoli enormi che comporta per il tipo di viaggio che si deve fare.
Perché è una rotta che paradossalmente è comunque più sicura della rotta libica, cioè, diciamo, il fatto che la rotta ionica dalla Turchia sia sempre più battuta è una conseguenza diretta del fatto che dei nostri accordi con le milizie libiche che hanno reso la costa libica un inferno in terra per le persone che cercano di migrare, fatti di milizie criminali che rapiscono, che torturano, che detengono in centri di detenzione più o meno legali. Quindi semplicemente a dimostrazione che con le rotte migratorie, quando si tenta di chiuderne una, se ne apre comunque un'altra al lato, perché se le persone si vogliono spostare da un punto all'altro troveranno la maniera di farlo. Tu puoi rendere l'esperienza più pericolosa, più mortale, più sgradevole, più costosa, però non puoi realmente chiudere le rotte migratorie, che è la grande illusione del dibattito italiano, no? Fermare le partenze, si parla di fermare le partenze come se fosse una cosa che che sta nella realtà, che sta nelle possibilità reali e materiali. Non c'è questa possibilità, c'è solo la possibilità di rendere la rotta più mortale, più dolorosa, più costosa, ed è una cosa che viene perseguita da 10 anni a questa parte, diciamo, con grande tenacia sia dall'Italia che dall'Unione Europea, e porta solo a questo, a più morte e a più, più disperazione. Ora, io non escludo neanche, se mi permetti una piccola conclusione, di pensare che tutta questa morte e disperazione in mare sia la precondizione per poi quella filiera di sfruttamento che descrivi tu, no? Fatta di centri di detenzione, di sfruttamento lavorativo, cioè, diciamo, è il peccato originale che mette, diciamo, un timbro sulla vita delle persone in movimento attraverso la rotta mediterranea, dicendo questa vita importa di meno. Questa è una vita che può sparire in mare senza che a nessuno importi, e a partire da lì, diciamo, inizia poi tutta la filiera di sfruttamento in Europa. Però senza questo marchio iniziale, diciamo, in mare, che sottolinea come le vite delle persone su queste barche fondamentalmente a noi non importi, io dubito che sarebbe possibile anche, diciamo, il livello poi di sfruttamento e di umiliazione che queste persone soffrono dopo il loro arrivo. E con questo concludo veramente, grazie per mantenere l'attenzione alta su questi temi.
Grazie a te, insomma, da aiutarci a fare questo approfondimento, e in ultimo minimo anche da aggiungere, no, che quando si tratta di Turchia e di migranti, poi sappiamo bene come negli ultimi anni c'è stata poi un accordo e dei finanziamenti allo Stato turco, a Erdogan, per la gestione dei flussi migratori, e di come da quel lato poi del mondo insistano una serie di guerre, di conflitti, dove anche l'Italia comunque ha un ruolo, che portano tantissime persone a scappare dalla loro casa, e non soltanto per cercare semplicemente degli sbocchi lavorativi, ma proprio anche per la propria sopravvivenza. E quindi, insomma, il quadro si rende ancora più complesso e ancora più tragico nella violenza che poi gli stati occidentali, e a braccetto anche con la Turchia, esercitano sulla vita di centinaia di migliaia di milioni di persone che lasciano la propria casa. E niente, insomma, grazie mille di averci aiutato ad approfondire quello che è successo.
Grazie a voi.
Ciao.
Buon proseguimento.
Ciao. Buona ciao. Giornata. Questa era Lorenzo.